Buon pomeriggio.
Se vi trovate, tanto che non ci vediamo più. Sarebbe da prendere la stanza questa qui addirittura. Allora, spero che non siate già stanche di sentire e parlare delle conversazioni eucaristiche, ma penso di no, non solo perché siete brave, ma perché c'è una ricchezza in questo libro che stiamo un po' riscoprendo in questo anno. Abbiamo avuto modo l'altro giorno anche di presentarlo a più gente, e veramente le reazioni che io ho sentito erano poche, ma erano tutte molto contenti e anche un po' sorpresi, penso, di riscoprire un tesoro spirituale così prezioso. Quindi anche oggi, come ogni mese, prendiamo in considerazione un testo di una conversazione eucaristica, cerchiamo di cogliere alcuni aspetti. Come vi dicevo altre volte, non si tratta di una lezione, ma di una introduzione a questi testi, perché poi ciascuno ci ritrovi anche altro oltre a quello che diciamo qui insieme, perché penso che veramente anche solo utilizzando le citazioni bibliche possano essere numerosi gli spunti che ciascuno poi coglie. Ho scelto come conversazione per il mese di febbraio la numero 21, che ha come titolo "La condurrò nel deserto". E sono stato attirato appunto dal tema del deserto, visto che ormai la prossima settimana siamo già in Quaresima e il tema del deserto è un tema tipico del tempo quaresimale, con i suoi 40 giorni ci ricorda la traversata del deserto da parte del popolo di Israele. Più volte in Quaresima saremo invitati a meditare appunto sul tema del deserto. Poi mi sono accorto che il tema del deserto c'è solo nel titolo e poi non ne parla più, e poi vedremo anche perché. Però anche il resto, anche se non parla del deserto, contiene spunti molto, molto belli e collegati comunque col tema del deserto. La citazione da cui parte, ricordavo anche l'altro ieri, lo ricordavo anche nelle volte scorse, come la conversazione eucaristica ha sempre inizio da una parola. Chiara Lubich direbbe da una parola di vita, un versetto che fa da filo, poi da porta per entrare in questa conversazione davanti alla parola fatta carne che è presente nell'Eucaristia. E questa volta il versetto è preso dal profeta Osea, è un versetto famoso, 2:16, si riferisce alla voce dello sposo che, pur di recuperare l'amore della sposa traditrice, decide di farle nuovamente la corte, cercando di suscitare in lei un nuovo amore. Quasi la conduce nel deserto per una nuova luna di miele, potremmo dire. Il linguaggio è come quello che abbiamo visto già in un'altra conversazione, il linguaggio del fidanzamento, il linguaggio dell'amore. Padre Spinelli utilizza questo simbolo sponsale per dire il nostro rapporto con il Signore. Ebbene, allo stesso modo dello sposo che cerca di conquistare l'amore della sposa, fa il Signore con noi, non ci obbliga, non ci costringe, ma ci attira, perché il Signore sa bene che non si può amare per forza. Il Signore sa bene come riconquistare il nostro cuore. Quindi il deserto è nella Bibbia anche il luogo proprio dell'intimità. È in questo senso che qui lo assume anche Padre Spinelli. Altre volte il deserto è simbolo della tentazione, della prova, ma sembra che qui invece Padre Spinelli prende il deserto come un luogo positivo, il luogo appunto del primo amore, il luogo dell'intimità, il luogo, diremmo, dove nessuno ci disturba, perché siamo solo io e te. Quindi quale luogo migliore per riannodare i rapporti, le relazioni di amore del deserto? Il deserto è il luogo della giovinezza, dell'entusiasmo. Ecco, è questo lo sfondo sul quale Padre Spinelli si muove poi per il suo dialogo con il Signore. Proprio perché luogo di intimità, il deserto è il luogo dell'ascolto, è il luogo dove il Signore attira ciascuno di noi per parlarci, perché lì appunto non ci disturba nessuno. Lì c'è il silenzio, non c'è nessun rumore. È questo il motivo per cui il primo versetto è quello che dà inizio alla conversazione e richiama il deserto. Il deserto è la condizione per l'ascolto, l'ascolto del Divino Maestro. E dal secondo paragrafo in poi non si parla più del deserto, ma si parla di colui che nel deserto ci insegna, ci parla, ci istruisce, il Maestro. Ecco, qui più che il Signore Sposo emerge il titolo di Maestro. E il punto, la pagina che viene poi meditata e che costituisce la materia di questo colloquio, di questa conversazione, è la pagina delle beatitudini. Quindi il deserto è solo l'ambiente, ma poi la materia della conversazione eucaristica sono le beatitudini. E noi sappiamo che Matteo 5, l'inizio del discorso della montagna, ci presenta Gesù proprio come il nuovo Mosè, come il Maestro, che insegna non più i comandamenti dell'antica alleanza, ma il nuovo comandamento, il comandamento dell'amore. Ecco, quindi le beatitudini stanno sullo sfondo. Se c'è una pagina del Vangelo da tenere aperta quando si legge questa conversazione eucaristica, è proprio quella delle beatitudini secondo Matteo. E vedremo, sono tante le citazioni di queste beatitudini, Padre Spinelli le scorre tutte, anche senza poi soffermarsi chissà quanto su ciascuna, però le scorre tutte. E qui vediamo un'altra dimostrazione della competenza biblica di Don Francesco. Competenza biblica perché sa bene che la pagina delle beatitudini è una delle pagine più importanti di tutto il Vangelo. è il discorso inaugurale, è la sintesi del Vangelo. E quindi ormai non ci meraviglia più, perché lo abbiamo detto tante volte, Padre Spinelli conosce bene la Bibbia, conosce bene il Vangelo, e qui ce ne dà un'ulteriore prova. Sceglie di commentare questa pagina davanti al Signore, davanti a colui che le ha pronunciate. Il tema delle beatitudini, della beatitudine, è un tema centrale, dicevo, nel Vangelo, perché richiama la aspirazione alla felicità che abita nel cuore di ogni uomo. Cosa vogliono tutti? Lo diceva già Sant'Agostino. Tutti vogliono essere felici. Tutti cercano la felicità. E Gesù, sul monte, rivela qual è la sua proposta per essere felici, per raggiungere la gioia. E dice che la vita cristiana è beatitudine. Attenzione, perché questo poi lo ha respirato, lo ha assimilato anche Padre Spinelli. La vita cristiana non è prima di tutto un dovere, ma è una grazia. Certo, poi comporta anche dei doveri, ma questa è la scoperta che Padre Spinelli, insieme a tanti altri santi, ha fatto, che la vita cristiana è una grazia, è un dono, è una cosa bella, che comporta certo anche impegno, fatica, ma guai se perdiamo il primo elemento, che è appunto l'idea della felicità. Il Signore si è rivelato a noi, si è incarnato, si è fatto incontro e si fa incontrare nell'Eucaristia non per un altro motivo se non questo: comunicarci la sua felicità, farci godere la vita. Ecco, noi cristiani dobbiamo essere consapevoli di questo. Il Signore non è venuto a metterci sulle spalle dei pesi, ma è venuto a dirci come si fa a essere felici. È venuto a dirci che la cosa che a Lui sta più a cuore è che noi siamo felici, siamo beati. Dobbiamo ricordarcelo questo, perché altrimenti ci perdiamo la parte più bella della nostra fede. La nostra fede non è un insieme di obblighi, non è un insieme di pesi, è una via che conduce alla beatitudine, alla felicità. E allora Gesù è il maestro della vita beata, è il maestro che ci suggerisce come essere felici. Le beatitudini sono appunto questa via. Come sono strutturate le beatitudini? In due parti. Beati i poveri in spirito, è la parte dell'annuncio. Perché erediteranno la terra. La seconda parte di ogni beatitudine è la motivazione. Potremmo anche dirlo in un altro modo più semplice. La beatitudine ha sempre due parti: quello che fa il Signore e quello che dobbiamo fare noi. Allora, è annuncio e invito, è grazia e compito, ogni beatitudine. E questo vedremo Padre Spinelli quando passa in rassegna le varie beatitudini, lo accoglie. Ma c'è un ultimo elemento. quando Gesù annuncia le beatitudini, in fondo non fa altro che parlare di sé. Lui non dice beati quelli semplicemente parlando degli altri, ma è come si dicesse beati voi poveri perché imitate me che sono povero e sono felice. Le beatitudini sono un ritratto di Gesù. E allora, quando Padre Spinelli rilegge le beatitudini davanti al Santissimo Sacramento, quelle beatitudini lo aiutano a farsi un'idea di chi è Gesù, o meglio, ad approfondire la sua conoscenza di Gesù. È lui il povero spirito, è lui l'afflitto consolato, è lui il mite, l'affamato e assetato di giustizia, il misericordioso, il puro di cuore, l'operatore di pace, il perseguitato. Le beatitudini sono anzitutto il ritratto di Gesù. Le pennellate che dipingono il volto di Gesù. E allora non sono soltanto una parola, ma sono il ritratto di Gesù. E ci dicono chi è Gesù e attraverso di lui chi è il Padre, chi è Dio. Capite perché sono così centrali nel Vangelo le beatitudini? E capite perché quando diciamo che il Padre Spinelli è uno che conosce il Vangelo, diciamo una cosa veramente vera, profonda. Ma adesso entriamo in alcune sottolineature che vorrei fare su questa 21ª conversazione eucaristica. Solo alcune, però ecco, per così anche dare un po' di sostanza a quello che dicevamo prima. Partirei proprio dal paragrafo 2, quando Padre Spinelli si rivolge a Gesù nell'Eucaristia così: caro mio divino maestro, mio buon Gesù, tu sai già che io sono di testa dura, di difficile comprensione. Compatirai perciò se anche dopo la nostra conversazione non riuscirò così felicemente come vorrei per la tua gloria nella pratica di quei precetti e di quelle regole divine che ti degnerai di dettarmi da questo altare. E poi va avanti, sempre nel secondo paragrafo, e dice: tu mi hai attirato ai piedi di questo altare solitario. Solitario, vedete che ritorna il tema del deserto, appunto perché potessi ascoltarti con più quiete e attenzione e perché potessi apprendere meglio la sublimità e profondità delle tue lezioni. E Gesù è il maestro che insegna, e di fronte a questo maestro non solo dobbiamo, dice Padre Spinelli, ascoltare, ma creare anche un clima di ascolto. Ecco perché ritorna il tema del deserto. Quasi a dire che se non ti preoccupi anche di circondati un po' di solitudine e di silenzio, difficilmente potrai ascoltare in profondità quello che ti dice il Maestro. E qui allora ritroviamo i temi classici della Quaresima: la solitudine e il silenzio come condizioni per un ascolto più profondo. Ecco, Padre Spinelli lo sa per esperienza. Se non prendi qualche tempo per rimanere in disparte, in silenzio, rischi di non sentire la sua voce. Lui insegna, ma tu non sei nelle condizioni di ascoltare. Ecco allora il deserto, che non è il luogo geografico, ma il deserto interiore, necessario perché quella voce penetri, perché quel chicco di grano, come dice la parabola del seminatore, germogli, metta radice. Se volete, potrei usare un'altra parola che non usa Padre Spinelli, ma penso che la sostanza è quella. La preoccupazione di Padre Spinelli per sé, e naturalmente poi anche per chi legge le conversazioni tra noi, è che non siamo ascoltatori superficiali. Ecco, qui lui non la cita, ma penso che la parabola del buon seminatore potrebbe essere accompagnata a questa conversazione. Il rischio è quello di essere ascoltatori, sì, ma superficiali. E allora quella parola non istruisce, perché non attecchisce, perché si perde subito. Sto ancora un momento su questo paragrafo 2. Si dice che Gesù è maestro. Quante volte nel Vangelo è chiamato così? Ma c'è una volta che è quella che mi piace più di tutti. Quando nell'ultima cena Gesù dice, quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. È molto importante questo passo di Giovanni 13. Perché? Perché la lezione di Gesù Maestro non è una teoria. Gesù è maestro non facendoci una lezione teorica, ma è maestro dandoci un esempio pratico. Anzi, è una lezione fatta non di parole, ma fatta di azione, di un gesto. L'ultima, la più grande lezione che Gesù ci dà non è una lezione frontale, non è una lezione di parole, ma è una lezione di esempio. È la lezione della lavarsi i piedi, del servizio. Questa è la lezione, dice Padre Spinelli, che il Signore vuole darci dalla sua cattedra. E la cattedra qui è duplice. è la cattedra della mensa. Gesù si alza dalla mensa, si abbassa e lava i piedi, e quindi è una lezione di servizio umile, e poi sarà la cattedra della croce. Dov'è che Gesù ci dà la più grande lezione della vita? Ricordate però le beatitudini, La più grande lezione anticipata nelle beatitudini è compiuta sul Calvario. È la cattedra più alta, quella del Calvario. È lì che lui ci dà la massima lezione di vita per essere felici. Dicevamo prima che le beatitudini sono la lezione di Gesù per essere felici. E allora lui ci porta sulla croce e ci dice: da quella cattedra difficile, che quella è la via della beatitudine, è la via della beatitudine. E siamo al cuore del Vangelo, ma anche direi della spiritualità eucaristica di Padre Spinelli. La doppia cattedra della mensa, dell'ultima cena, del servizio, che anticipa il compimento che è la croce, la cattedra della croce. C'è tutto qua. Potremmo dire che la spiritualità di Padre Spinelli è tutta qua. E anche lui si fa eco del maestro. Diventa lui stesso maestro quando ci riporta al cuore della lezione di Gesù. Andiamo avanti dopo il tema della cattedra d'amore, che rinvia, come ho detto, all'ultima cena, ma anche alla croce, al Calvario, al paragrafo 4 inizia il colloquio tra Don Francesco e Gesù. Nella conversazione eucaristica lui fa parlare Gesù, mette in bocca a Gesù delle parole. Voi potreste dire: ma insomma, come osa mettere in bocca a Gesù certe frasi, certe parole? E qui è un modo di fare che non inventa Padre Spinelli, ma è tipico di alcuni grandi capolavori della storia della spiritualità, della mistica. Penso per esempio al dialogo della Divina Provvidenza di Santa Caterina da Siena. È tutto impostato così. Caterina mette in bocca a Gesù delle parole e lei risponde nei panni dell'anima. Ma anche un altro libro, L'imitazione di Cristo, il terzo capitolo, il terzo libro dell'imitazione di Cristo, è tutto un dialogo. Perché dico che questo procedimento non solo è possibile, ma è geniale, perché ci riconduce a una verità, che la preghiera è colloquio, la preghiera è parlarsi con Gesù, non solo pensare a Gesù. Ci sono ancora molti che ritengono che si prega pensando a Gesù. Certo che si pensa a lui, ma non solo si pensa, lo si guarda, lo si ascolta e lui si parla. E non si parla al muro, ma si parla a una persona viva che ti risponde. E tu rispondi a lui quando lui ti parla. E quindi queste parole che lui mette in bocca a Gesù, anche se non corrispondono letteralmente a dei brani del Vangelo, ma sono coerenti con la filosofia, con la sapienza del Vangelo. Vedete, per esempio, come inizia questo dialogo da parte di Gesù. Gesù dice a lui, è lui che se lo immagina, ma non è un'immaginazione fantasiosa, è un'immaginazione che traduce la realtà. Vuoi gustare anche in terra i frutti di questa beatitudine? Cioè, vuoi essere beato, felice, non solo in paradiso, ma da adesso? Bello, eh? La beatitudine non è solo riservata al paradiso. Qualcosa possiamo cominciare a godere anche qui? Come? Dice, abbraccia la povertà e l'umiltà. E allora comincerai a gustare. Allora il tuo cuore libero e sciolto da ogni sollecitudine terrena e mondana potrà ricevere la piena comunicazione dei tesori celesti di grazia. È importante tenere lo spirito, vedete che sta commentando la prima beatitudine. Beati i poveri in spirito. Gesù nella beatitudine non lo ha, non l'ha sviscerata, non l'ha, ma le cose che padre Spinelli mette in bocca a Gesù sono veramente la spiegazione della prima beatitudine. Occorre avere il cuore staccato dai beni della terra e dall'ambizione degli onori. Quindi anche il ricco può e deve essere povero, beati i poveri in spirito. E vedete poi la risposta di padre Spinelli: ah sì, Gesù mio, dici bene. È questo dialogo che approfondisce il significato delle beatitudini. Questo ci insegna, ripeto, come pregare. Pregare non è solo ripetere, ma è mettersi un po' a discutere con Gesù. Fammi capire, Gesù, cosa vuol dire quando dici beati i poveri in spirito. Vuol dire forse quello? Sì. Ecco, approfondire il testo, non soltanto così leggerlo e ripeterlo semplicemente. Ancora, tra le tante cose che si possono sottolineare, ne prendo un'altra e faccio un po' di passi in avanti. Al capitolo, al paragrafo 8, e si legge: bene, riprende Gesù. Intanto ha già meditato: beati i miti perché avranno in eredità la terra, beati i misericordiosi, beati quelli che sono nel pianto. Arriva al beati gli operatori di pace. E qui dice: bene, riprende Gesù, se farai così sarai unito a coloro che, essendo pacifici con se stessi e col prossimo, meriteranno di essere chiamati figli di Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ma per conseguire questa pace inalterabile, che è il carattere più significativo dei veri figli di Dio, hai bisogno di virtù maschia. Il sacrificio della tua volontà, l'abbandono completo di te nella volontà del Padre Celeste. mi ha incuriosito quell'espressione messa in bocca a Gesù: hai bisogno di virtù massima. Che vuol dire? Guarda, che non essere credenti, essere incamminati sulla via della felicità, della beatitudine, non è semplicemente avere dei sentimenti languidi, così un po' dolciato. Bisogna avere virtù maschia, vuol dire soda, robusta, senza tanti fronzoli, essenziale, forte. Quindi la spiritualità eucaristica, la via verso la beatitudine, esige anche fortezza. Quella stessa fortezza, ci direbbe Padre Spinelli, che lui ha avuto nel sopportare le traversie della vita. Quella fortezza che è necessaria per vincere la tentazione di mediocrità. Quella fortezza che consiste nel riprendere continuamente il cammino della conversione. Quella fortezza che implica di resistere alla mentalità in questo mondo. Ecco, mi piace molto questo, perché ci comunica un aspetto bello di Padre Spinelli, che non è astratto. Lui lo sa benissimo che se vuoi essere felice, devi essere però anche forte. La felicità non è tutto zucchero, è anche capacità di mandare giù dei bocconi amari. E lui ne ha mandati giù tanti di bocconi amari. Ma è grazie a questo che ha trovato la via della felicità, della beatitudine. Io penso che davvero tanti si illudono pensando che la felicità sia solo roba dolce. La felicità alcune volte è salata, è a caro prezzo, è amara, bisogna mandare giù. Ma questo, in questo consiste quella virtù maschia, soda, robusta, forte, che ci permette, come dicevo, di non farci risucchiare dalla mentalità di questo mondo. Perché oggi ancora più di allora la tentazione di adeguarsi è forte, la tentazione di fare un po' come tutti gli altri è forte, quindi bisogna resistere a questo. E ancora un paio di sottolineature, ma poi non dico tutto perché poi non avete più niente voi da scoprire. Al paragrafo 10 c'è un'altra espressione bella che vorrei evidenziare. Finalmente, se per vivere piamente da uomo giusto, è sempre Gesù che parla, incontrerai per amor mio mortificazioni, divisioni, disprezzi, ingiurie, persecuzioni, godine ed esulta, perché esse ti saranno caparra e passaporto per il regno dei cieli. Il passaporto per il regno dei cieli è l'accettazione di disprezzi, ingiurie, persecuzioni, insomma
di quello che talvolta di amaro c'è nella vita. Perché, insisto su questo, mi permetto di insistere, perché tante volte non c'è un'altra ragione. Cioè, ma perché devo subire questa cosa? Ma non è giusto. Ma perché mi capita quest'altra? Ma non è così che voglio. Questo tante volte ci fa perdere di vista la prospettiva del paradiso che una volta arrivano più forti di noi. Una volta sapevano bene che le fatiche che fai qui non le fai dopo. La purificazione che fai qui ti verrà scontata in purgatorio. Cioè, la purificazione è la condizione per essere uniti con il Signore, è la ruggine che bisogna grattare via, è l'umidità che va espulsa per prendere quel fuoco. Quella purificazione è faticosa, ma non è invano, è il passaporto per il paradiso. Se noi perdiamo di vista il paradiso, non sopportiamo più neanche le prove della vita. Quello che alcune volte ci aiuta a sopportare le prove della vita è proprio la promessa del paradiso. Oggi, se non si crede più nel paradiso, la vita diventa molto più pesante, molto più insopportabile. Quante cose pesanti hanno sopportato le generazioni che ci hanno preceduto, lo stesso padre Spinelli. Quante cose pesanti, ma come ha fatto? Come hanno fatto i santi? Beh, con l'aiuto del Signore, certo, ma anche perché credevano nel paradiso. Se non credi nel paradiso, tutto diventa insopportabile, inutile, senza senso. È il paradiso che ti fa accettare certe cose della vita, certe cose pesanti. Se non ci fosse la speranza del paradiso, chi ce lo farebbe fare di sopportare certe cose? Ecco, guai se perdiamo la prospettiva escatologica. È quella che ha animato i martiri. Come facevano i martiri a rimanere lì su le pile ardenti della legna che bruciava? Come facevano quei missionari che venivano squartati? E si legge. Come facevano? Certo con la grazia di Dio, ma per la speranza del paradiso, che era quella che li teneva in vita, che gli dava forza. Se noi non crediamo più tanto nel paradiso, abbiamo meno forza per sopportare anche le prove della vita. È la speranza nel paradiso. Quindi queste cose sono il passaporto. Ripeto, è curiosa questa espressione, ma dietro c'è molto, C'è questa prospettiva che, ripeto, oggi è un po' fiacca. La vita non finisce qui. I conti si pareggiano dopo. Perché qui i conti tante volte non tornano. Dice, ma ha sofferto tanto nella vita. Chi lo ripara? è il paradiso, se cancelliamo quello, certo, non tornano più i conti, non sono giuste le cose. L'ultima sottolineatura, ripeto, non è pretesa di dire tutto, ma ancora una cosa sì. E anche questa, alla fine, il paragrafo 11, sì, o sapientissimo mio maestro, vedete che alla fine ancora ritorna il maestro. Il maestro è colui che è sul monte delle beatitudini, ma insieme colui che insegna nell'ultima cena la lavanda dei piedi, è il maestro che insegna dalla croce. Sì, o sapientissimo maestro, ho compreso tutto. Io non sono mai riuscito a dire così al Signore, Non ho mai detto una volta ho compreso tutto. E lui sì. Adesso però tu comunicami tutto il tuo spirito, da cui riceva fortezza per praticare fedelmente la tua dottrina fino all'ultimo mio respiro. È vero, io ho capito tutto, ma non vuol dire che sono capace di farlo. Un conto è capire, che è già tanto, un conto è vivere. Questo è importante, nella preghiera non solo si capisce quello che bisogna fare, l'insegnamento del maestro, ma si deve chiedere la forza del suo spirito per farlo. Ecco, qualche volta qualcuno mi dice, ma io nella preghiera non so mai cosa dire. Ti dico io, chiedi anche per me. Se non sai cosa dire, dici, Signore, aiutami a fare quello che non riesco a fare da solo. Non ho mai la forza di farlo fino in fondo. È lì che chi chiede ottiene. Vedete, anche nella lezione divina, il primo grado è la meditatio. Dopo la lezione meditatio, uno cerca di capire cosa vuol dire il Signore. Ma quando l'ha capito, dopo c'è l'oratio, cioè la richiesta di aiuto. Perché altrimenti, sì, io ho capito cosa devo fare, ma adesso chi lo fa? Chi ce la fa? Ecco, padre Spinelli ci dice che senza l'aiuto dello Spirito non abbiamo la forza per compiere ciò che abbiamo capito. Dammi il tuo amore, perché questo mi farà operare con sollecitudine perfettamente, essendo vero che la prova dell'amore consiste nel mostrare le opere. Questa frase che prende da San Gregorio Magno è una frase bella, perché ci dice che la prova dell'amore non sono le parole, ma sono le opere. Non è una cosa nuova, lo dice anche Gesù, non amate via parole, ma con i fatti e nella verità. Però ce ne dimentichiamo spesso. Tante volte noi lasciamo il discorso dell'amore appunto a livello di discorso, mentre padre Spinelli ci dice sempre la sintesi della vita spirituale, che è mettere insieme parola e azione, pensiero ma anche impegno, preghiera ma poi servizio anche al prossimo. E è bella questa preghiera, non mi lasciare partire di qui senza avermi infuso nell'anima questo amore, il quale mi trasformerà in te e mi renderà uno dei tuoi più fervorosi discepoli,
Sì, Gesù mio, esaudiscimi. Ecco, alla fine il frutto della preghiera è questo: essere trasformati in Lui, la trasfigurazione. La preghiera non solo ti fa capire, non solo ti aiuta a fare, ma ti trasforma, ti trasfigura, ti dà cioè la stessa forma sua. Trasformami in te. Ecco perché non si può essere cristiani senza pregare, non diventeremo mai come Gesù. Senza di Lui, senza il suo spirito, senza la sua forza. E finisce questo paragrafo con questa invocazione: ascolta la mia preghiera, venga il tuo regno. Allora sentirò che cosa è amore di Dio, allora gusterò quel che non ha saputo spiegare neppure San Paolo, rapito fino al terzo cielo. Ecco, tante volte, e anche qui lo fa, Padre Spinelli chiede di gustare. La preghiera è trasformazione non solo della mente, ma anche della sensibilità, del cuore e dei sensi. Ecco, fammi gustare, è il tema anche di altre conversazioni eucaristiche: gustate come è buono il Signore. Ecco, la preghiera, allora, anche in vista di quel deserto quaresimale che inizieremo, ha come obiettivo ultimo la Pasqua, cioè portarci a essere trasfigurati in Lui. Non sono parole astratte. In fondo questo vuol dire aver compreso la lezione di Gesù Maestro, una lezione fatta di esempi di servizio, esempi quindi che ci portano alla felicità. Ecco, ciascuno può poi riprendere e aggiungere, con l'aiuto anche di questi riferimenti biblici, ulteriori illuminazioni che seguono appunto e sono dentro anche questa conversazione eucaristica. Buona Quaresima! Thank you.